Ed eccoci così al nostro terzo appuntamento di questa settimana, carissimi amici ascoltatori. Io vi ringrazio per essere anche oggi all'ascolto. Bene, ieri, se ci avete seguito, abbiamo visto nei versetti dal 22 al capitolo 12 dell'Epistola agli Ebrei un confronto tra il Monte Sinai, dove fu promulgata la legge per mezzo di Mosè, che parla del vecchio patto, con il Monte Sion, dove il Signore poserà i suoi piedi gloriosi al suo ritorno sulla terra, e che parla del nuovo patto stipulato nel suo sangue. Leggiamo ora gli ultimi 5 versetti del capitolo 12, esattamente dal 25 al 29. Badate di non rifiutarvi ad ascoltare colui che parla, perché se non scamparono quelli quando rifiutarono ad ascoltare colui che promulgava oracoli sulla terra, molto meno scamperemo noi se voltiamo le spalle a colui che parla dal cielo, la cui voce scosse allora la terra e che adesso ha fatto questa promessa: ancora una volta farò tremare non solo la terra, ma anche il cielo. Or questo, ancora una volta, sta a indicare la rimozione delle cose scosse, come di cose fatte, perché sussistano quelle che non sono scosse. Perciò, ricevendo un regno che non può essere scosso, siamo riconoscenti e offriamo a Dio un culto gradito, con riverenza e timore, perché il nostro Dio è anche un fuoco consumante. Il versetto 25 rivolge un accorato invito a stare attenti, a badare di non rifiutare di ascoltare colui che parla, perché se non scamparono quegli israeliti che rifiutarono di ascoltare colui che rivelava loro in terra la sua volontà, quantomeno scamperemo noi se voltiamo le spalle a colui che parla dal cielo. E dato che il Signore Gesù Cristo è meraviglioso, e dato che le sue parole sono molto importanti, è bene che tu gli presti attenzione, ti sarà molto utile. Guardiamo alla nazione di Israele. Consideriamo la sua storia antica, recente, vedremo che ancora oggi essi non vivono in pace, sono stati sempre perseguitati e oppressi, hanno subito terribili sofferenze. Perché? Perché hanno rifiutato di ascoltare il Signore, hanno rifiutato la sua legge, hanno rifiutato di accettare la sua salvezza. Quanto più terribile sarà il giudizio di Dio su coloro che avranno disprezzato il suo dono, la sua grazia. Come potranno trovare scampo se rifiuteranno il solo mezzo di salvezza che è stato dato agli uomini in Gesù? Quando la legge fu promulgata, il monte Sinai fu scosso da un terremoto, ma anche quando Cristo fu crocifisso ci fu un terremoto. E verrà il giorno nel quale Dio scuoterà ogni cosa sulla terra e non rimarrà nulla di tutte le mirabili costruzioni innalzate dalla mano dell'uomo. Dio dice che scuoterà la terra e il cielo stesso. Egli scuoterà ogni cosa per mostrare all'universo che ha creato che ci sono, invece, cose che non crolleranno mai, e una di queste cose è la fede vivente in Gesù Cristo. Egli è la roccia sulla quale poggiare saldamente e che non verrà mai scossa. Cerchi un posto sicuro oggi? Egli è quel posto. Gesù Cristo oggi è il solo rifugio che possa proteggerci da ogni tipo di minaccia. Gli uomini vogliono rendere il mondo sicuro, ma nessun uomo è in grado di fare ciò, né può farlo un'organizzazione come quella delle Nazioni Unite. Non possiamo essere al sicuro, neppure nella casa in cui abitiamo. In altre parole, dobbiamo stare attenti a costruire la nostra vita sul giusto fondamento. Stiamo costruendo su sabbia che sprofonda? O stiamo costruendo sulla roccia dei secoli che è Cristo? Abbiamo letto che le cose di questa creazione saranno scosse, saranno scrollate, ma ci sono cose che non subiranno questa sorte. Dio sussisterà. La sua parola sussisterà. E il regno eterno al quale appartengono i credenti sussisterà. La nostra direzione, la nostra meta come credenti è un regno celeste, ma mentre avanziamo verso questo regno dobbiamo servire il nostro Signore quaggiù. Come dobbiamo servirlo? Dobbiamo servirlo in un modo che gli sia gradito. Come possiamo servirlo in modo che gli sia gradito? Con riverenza e con timore, attraverso una relazione viva e reale con Gesù Cristo, che trasforma la nostra vita e ci ancora alla parola di Dio. Possiamo prendere o lasciare. La grazia di Dio è a nostra disposizione perché possiamo servirlo, ma non si può scherzare con Dio, non ci si può comportare con leggerezza e superficialità. Ad una persona molto ammalata, in punto di morte, era stato predicato il Vangelo. Egli aveva ascoltato cortesemente, ma alla fine aveva detto al predicatore queste parole: «Vorrei poterle dire, proprio ora che accetto Cristo come mio Salvatore, lo farei, ma ho scherzato e giocato con Dio così spesso durante gli anni che neppure io so quando sono sincero e quando non lo sono». Ebbene, non scherzare con Dio. Potrebbe venire un giorno in cui neppure tu sai se stai o no dalla sua parte. La Bibbia ci dice che il nostro Dio è un fuoco consumante, ma è anche un misericordioso, glorioso e meraviglioso Salvatore. Sta a noi decidere in quale veste vorremmo incontrarlo. Abbiamo detto che il capitolo 11 dell'Epistola agli Ebrei può essere definito il capitolo della fede, il capitolo 12 il capitolo della speranza e il 13 il capitolo dell'amore. Se invece vogliamo riferire questi testi alla vita del cristiano, potremmo intitolare il capitolo 10 il privilegio del cristiano, l'11 la potenza del cristiano e il 12 il progresso del cristiano. Il capitolo 13 invece potremmo intitolarlo il comportamento del cristiano. In relazione al comportamento del cristiano esamineremo la sua vita individuale, sociale, spirituale. Leggiamo i primi 6 versetti di Ebrei, capitolo 13, che riguardano la sfera individuale della vita del credente. L'amor fraterno rimanga tra di voi. Non dimenticate l'ospitalità, perché alcuni, praticandola, senza saperlo, hanno ospitato angeli. Ricordatevi dei carcerati, come se foste in carcere con loro, e di quelli che sono maltrattati, come se anche voi lo foste. Il matrimonio sia tenuto in onore da tutti, e il letto coniugale non sia macchiato da infedeltà, poiché Dio giudicherà i fornicatori e gli adulteri. La vostra condotta non sia dominata dall'amore del denaro, siate contenti delle cose che avete, perché Dio stesso ha detto: «Io non ti lascerò e non ti abbandonerò». Così noi possiamo dire con piena fiducia: «Il Signore è il mio aiuto, non temerò. Che cosa potrà farmi l'uomo?» Sappiamo che questa lettera è stata scritta per dei credenti ebrei, ma il suo contenuto trova applicazione per tutti i credenti. Sia i giudei che i gentili sono stati inseriti in un corpo che costituisce la Chiesa. Il tessuto connettivo di questo corpo, il cemento che tiene insieme questo edificio, è l'amore. Non dobbiamo amarci come fratelli, ma dobbiamo amarci perché siamo fratelli. Se tu sei un figlio di Dio, sei mio fratello, indipendentemente dalla razza, dalla lingua, dalla cultura, dallo stato sociale di appartenenza. Quando il Signore ci ha dato un nuovo cuore e ci ha resi bianchi come la neve, siamo diventati fratelli, siamo diventati parte della famiglia di Dio e dobbiamo amarci l'un l'altro. La vita cristiana può essere rappresentata come un triangolo alla cui base vi è Dio e cui i due lati che poggiano sulla base si chiudono in un unico vertice che rappresenta la Chiesa, i fratelli in cui converge l'amore che per primo abbiamo ricevuto da Dio. La vita cristiana è una vita di fede, di amore verso Dio, di amore verso gli altri. L'amore fraterno si esplica in molti modi, ma il più concreto è senza dubbio praticando l'ospitalità, accogliendo nella propria casa e dividendo la propria mensa con chi è lontano dalla sua casa, dalla sua famiglia per servire il Signore. L'autore puntualizza al versetto 2 che proprio praticando l'ospitalità ad alcuni può essere accaduto di ospitare senza saperlo degli angeli. Non sappiamo se il termine angeli sia riferito a esseri sovrannaturali oppure, in modo più esteso, a esseri umani che sono stati messaggeri da parte di Dio. Lo stesso termine viene usato in riferimento ai conduttori delle 7 chiese dell'Asia Minore, nei capitoli 2 e 3 del libro dell'Apocalisse, per cui può essere giustificata l'opinione che in questo caso gli angeli siano messaggeri umani, siano cioè gli insegnanti o conduttori delle chiese alle quali il messaggio è rivolto. Nell'Antico Testamento ci sono stati molti credenti che, senza saperlo, hanno ospitato angeli. Ricordiamo tra questi Abramo, Giacobbe, Giosuè. Il pensiero che sta alla base del versetto 2 è che dobbiamo manifestare l'amore anche nei confronti degli estranei, esercitando, se dovesse presentarsi nell'occasione, l'ospitalità. Dobbiamo stare attenti a manifestare il nostro amore con discernimento, ma dobbiamo riconoscere che ci sono persone attorno a noi che aspettano o dipendono dal nostro amore. Non bisogna temere di amare, perché l'amore non fa mai male ed avremo così l'occasione di incontrare davvero delle persone meravigliose. Paolo stesso era in catene a Roma e viveva una situazione di estremo bisogno. Particolarmente accorate ci arrivano le sue parole quando dice: «Ricordatevi dei bisognosi e di coloro che sono nelle afflizioni. Mostrate amore a coloro che sono nel bisogno». Abbiamo detto che la Chiesa è un corpo e in un unico corpo. Quando un membro soffre, anche tutti gli altri soffrono con lui. Se a qualcuno è successo di essere seriamente ammalato, avrà sicuramente sperimentato personalmente quanto sia di aiuto, di consolazione sentire la solidarietà, l'affetto delle altre persone. Attenua la solitudine in cui la malattia relega l'ammalato, ravviva la fiducia, infonde la speranza. Si parla molto della comunione fraterna fra i credenti nella Chiesa, ma cosa avviene quando si presenta l'occasione di dimostrarla concretamente? Ad esempio, è possibile svolgere un ministero meraviglioso andando a trovare i malati e le persone sole. Questo è l'amore fraterno di cui parla l'autore. L'amore fraterno non è qualcosa che si esercita soltanto nella Chiesa o nei piccoli gruppi di cui si fa parte. È una verità, una solida realtà presente nelle Scritture. Non è qualcosa di nuovo. E tutti noi possiamo appropriarci di questa verità, di questa realtà, andando da qualunque persona che sia nel bisogno. È molto importante che oggi si ponga l'accento su questo argomento. Al versetto 4 l'autore ci parla del matrimonio che esorta a tenere in onore. Sposarsi deve comunque essere una scelta ponderata, consapevole, responsabile, che non può essere valida per tutti. Se qualcuno ha deciso diversamente per sé, non vi è nulla di sbagliato, ma se qualcuno sente il bisogno di condividere la propria esistenza con un'altra persona, il matrimonio è la scelta giusta. Il matrimonio è degno di onore in tutto e il sesso deve essere praticato nell'ambito del matrimonio. Dio ha dato questa istruzione all'umanità per il benessere dell'umanità. Oggi si parla molto di convivenza, senza passare attraverso il vincolo del matrimonio, ma non è questo l'insegnamento e il comandamento che Dio dà attraverso le Scritture. La famiglia è il centro dell'intera struttura sociale ed è il centro della Chiesa. È scritto inoltre che il letto coniugale non sia macchiato da infedeltà. Non c'è nulla di sbagliato, peccaminoso nel sesso. Il Signore ci ha fatti sessuali, ma ha prescritto che questo aspetto della nostra vita si esprimesse nell'ambito del matrimonio, nella fedeltà dei due coniugi. Nella lettera che l'Apostolo Paolo scrive ai Galati, al capitolo 6, versetto 7, possiamo leggere le motivazioni di quanto è stato sinora affermato. Poiché Dio giudicherà i fornicatori e gli adulteri, non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Questa frase è molto dura, non lascia spazio a una visione più aperta, più permissiva o più indulgente. Senza essere moralisti, ricordiamo che il peccato non produce nulla di buono nella vita degli uomini. È come un virus che, una volta annidatosi nelle cellule di un corpo, lo aggredisce fino a produrre danni gravi, a volte irreparabili. Lo stesso possiamo dire del peccato, senza eccezione per i peccati che riguardano la sfera della sessualità, che possono apparire più leggeri, ma producono sempre gli stessi terribili effetti. Proviamo a fidarci di quello che dice il Signore. Il versetto 5 tocca un altro tasto dolente della natura umana, l'avidità. Dice: «La vostra condotta non sia dominata dall'amore del denaro, siate contenti delle cose che avete, perché Dio stesso ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò». Qualunque uomo guarda la ricchezza come alla panacea per tutti i mali che sono sulla terra. La considera la fonte di ogni bene e felicità. Mai pensiero fu tanto ingannevole e sbagliato, perché oltre a non dare la felicità, spesso la ricchezza è causa di molti dolori. Il credente che ha posto la sua fede nel Signore aspira ad altre ricchezze. Proprio per testimoniare questa realtà, egli non deve essere conosciuto come una persona avida di denaro, come qualcuno che pone il denaro al di sopra del Dio onnipotente. Il Signore non farà di noi dei miliardari, ma non ci lascerà e non ci abbandonerà. Non è meraviglioso che egli ci dica questo? Non importa chi sei e cosa fai, se hai risposto con fede, con fiducia alla parola di Dio, sappi che egli non ti lascerà e non ti abbandonerà. Puoi avere molti amici, molte persone care nella tua famiglia e trovarti solo nel momento del bisogno, ma il Signore Gesù non ti abbandonerà se tu lo vorrai al tuo fianco. Gli ebrei cristiani di Gerusalemme, della Giudea, della Samaria, sarebbero stati oggetto di persecuzione di lì a pochi anni. Avevano bisogno di ricordare che Dio non li avrebbe abbandonati e che essi potevano dire, a dispetto di quanto succedeva, «Il Signore è il mio aiuto, non temerò. Che cosa potrà farmi l'uomo?» Bene, io mi fermo qua con questi interrogativi, ma voglio ringraziarvi prima dell'attenzione che ci avete prestato, voglio salutarvi e vi invito a risentirci domani, alla solita ora. Ciao.